Capitolo 13, per favore, nelle vostre Bibbie. Queste ultime settimane abbiamo ripreso lo studio in Primo Corinzi, che in realtà avevamo messo un po' da parte un paio di anni fa, ma vogliamo riprendere lo studio in Primo Corinzi e siamo arrivati al capitolo 13. Il capitolo 12, 13 e 14 vanno insieme e affrontano l'argomento dei doni spirituali. Apriamo a Primo Corinzi, capitolo 13, e tra qualche attimo leggeremo questi versetti. Ma incominciamo leggendo il capitolo 13. Paolo dice: quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono delle profezie, di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, ovvero tutta la conoscenza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. In questo punto vediamo, in questi primi tre versetti, vediamo la superiorità dell'amore, cioè che l'amore è assolutamente indispensabile. E poi dal versetto 4 al versetto 7 vediamo come si comporta l'amore, cioè l'amore è un'azione. E quindi versetto 4: l'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede in ogni cosa, spera in ogni cosa. Qui vediamo le virtù più grandi, che sono speranza e fede. Sopporta ogni cosa. Versetto 8: l'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita. Questo sta parlando dei doni spirituali presenti nel primo secolo, per lo stabilimento dell'epoca della Chiesa, prima che fossero completate le scritture. Poi lo studieremo più a fondo tra qualche attimo. Versetto 9: perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, o cioè quello che è completo, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino, e quindi lui rafforza questo primo punto usando l'esempio del versetto 11, di quando uno è bambino rispetto a quando diventa uomo. Quando ero bambino, versetto 11, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso, ho cessato, per far riferimento ai concetti o alle parole usate prima riguardo a questi doni temporanei, ho smesso le cose da bambino. Versetto 12: ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora, cioè quando sarà avvenuta la perfezione, riferito nel versetto 10, o cioè la cosa che è completa, quando sarà venuta quello, allora vedremo faccia a faccia, cioè non come attraverso un vetro scuro. Ora conosco in parte, ma allora Quando sarà venuta questa cosa completa, conoscerò appieno, come anche sono stato conosciuto appieno. Questa sezione parla della permanenza dell'amore. L'amore è indispensabile, l'amore è un'azione, ma l'amore è per sempre. Qui dice nel versetto 13, or dunque queste tre cose rimangono, queste sono le tre cose che non cesseranno, sono le cose che non saranno abolite, queste sono le cose permanenti: fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. E quindi il titolo stamani del messaggio è: l'amore è la più grande delle virtù. Per studiare il capitolo 13 dobbiamo incominciare con la fine del capitolo 12. Infatti leggiamo il versetto 31. Ora cercate ardentemente i doni maggiori ed io vi mostrerò una via ancora più eccellente. La Chiesa a Corinto cercava i doni spirituali e in quella Chiesa non mancavano di doni spirituali, ma c'erano tanti conflitti in quella Chiesa e quindi una grande contraddizione. Infatti noi capiamo meglio, si capisce meglio se eliminiamo la divisione del capitolo 12, versetto 31 e quella del capitolo 13, versetto 1. Non ci dovrebbe essere una divisione perché il concetto è completamente unito. Quando lui dice ora vi mostrerò una via ancora più eccellente, e poi parla dell'amore, ed è quella la virtù che noi dobbiamo cercare ardentemente. L'amore, la fede e la speranza, che è superiore ai doni spirituali che i Corinti cercavano. Paolo infatti stava correggendo la Chiesa sul loro atteggiamento verso i doni spirituali che allora, cioè all'epoca, erano ancora in vigore, questi doni di manifestazione che durante il primo secolo erano ancora in vigore. La fortificazione per servire il Signore viene dallo Spirito Santo ed è per l'utilità comune dell'insieme dei credenti, cioè il corpo di Cristo, la Chiesa. Questo fatto preclude ogni vanto personale. Fra i Corinti c'erano contese, c'erano vanti personali, e questo è totale contraddizione dello scopo dell'opera dello Spirito Santo. La Chiesa di Corinto era infatti afflitta da divisioni proprie per la loro carnalità. Capitolo 3, versetto 1 dice: ora io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come dei carnali, come a bambini in Cristo. Quante volte dobbiamo intervenire fra i bambini che litigano? Anche ieri sera ho dovuto intervenire in una discussione fra bambini in casa mia. Non vi dico di chi stavo parlando, non menzionerei mai il nome di Katiana e di Arianna, che stavano discutendo, e un genitore deve intervenire per cercare di dare una giusta prospettiva sulla cosa. E Paolo interviene perché questi Corinti c'era conflitto fra di loro. E quindi ovviamente se loro gareggiavano per chi era più spirituale, è evidenza che erano infatti carnali. Proverbi 13, versetto 10 dice: dall'orgoglio viene solamente contesa. E quindi se c'erano le contese fra di loro, proveniva ovviamente dall'orgoglio e non ovviamente dall'umiltà. Se nella Chiesa dobbiamo aiutarci a vicenda, dobbiamo edificarci a vicenda, ci deve essere uno spirito di collaborazione fra di noi e di umiltà. Ho visto solo quest'ultima settimana delle navi militari che fanno rifornimento fra di loro. Arriva una nave, è in mare, devono fare rifornimenti di risorse, ma soprattutto di carburante, a un'altra nave. Quindi due navi devono viaggiare allo stesso passo, devono tenere la stessa linea, di direzione, altrimenti se si scontrano affondano entrambi loro. Io ho lavorato per 5 anni sull'F-18, un aereo caccia dei Marines, e gli aerei nostri, che erano spesso basati su un portaereo, dovevano spesso fare rifornimento in aria, e quindi c'era una canna che si apriva e doveva inserirsi in un cesto da un aereo più grande, e questi dovevano lavorare insieme per poter fare il rifornimento. È una cosa molto delicata, per non scontrarsi, per non fare una fine distruttiva. E quindi anche noi nella Chiesa dobbiamo capire che se ci sono conflitti fra di noi, nessuno guadagnerà da questo. Paolo usa l'esempio del corpo umano per dimostrare l'importanza di ogni membro per il sano funzionamento della Chiesa. Guardiamo il capitolo 12, versetto 12, dove Paolo dice: come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, e cioè diverse, formano un solo corpo, così è anche Cristo. E come il corpo deve lavorare insieme per poter essere sano e per contribuire alla crescita e al sano funzionamento del corpo, deve tutto lavorare insieme con uno unico scopo, dell'avanzamento dell'insieme, non del proprio avanzamento. Versetto 18 del capitolo 12: ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Quindi ci sono distinzioni dei membri, ma tutti devono lavorare insieme. Il versetto 21: e l'occhio non può dire alla mano: io non ho bisogno di te, né parimenti il capo può dire ai piedi: io non ho bisogno di te. Versetto 25: Paolo prende questa illustrazione e lo applica alla Chiesa, e dice: affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura le une per le altre. E versetto 27: or voi siete il corpo di Cristo e siete le vostre e le sue membra, ciascuno per parte sua. E quindi Paolo usa l'illustrazione del corpo. Immaginate una malattia autoimmune, cioè che il corpo combatte contro se stesso, e ovviamente non è un corpo sano che ha una malattia autoimmune. E così era la situazione, si potrebbe descrivere la situazione a Corinto in questo modo: noi non vogliamo avere questi stessi problemi in questa Chiesa e nel corpo di Cristo. Paolo conclude la discussione sul corpo esortando a cercare un approccio più eccellente, ed è molto semplice: l'amore. Guardate il versetto 31. Ora, per risolvere il conflitto nel corpo, Paolo dice: cercate ardentemente i doni maggiori, ed io vi mostrerò una via ancora più eccellente. Ed entra in un discorso sull'amore che richiede tutto il capitolo 13. E quindi ogni cristiano deve avere un vero amore l'uno per l'altro, che deriva direttamente dall'amore di Dio per lui. Primo Giovanni 4:16 dice: noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Per poterci relazionare bene fra di noi, dobbiamo iniziare capendo l'amore che Dio ha avuto per me. E se io riconosco come Dio mi ha amato, allora io posso amare il mio prossimo. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. Non c'è concetto più alto dell'amore. È il tema dei romanzi più famosi, le canzoni più belle del mondo riguardano l'amore. Ora, nell'antico greco c'erano diversi termini per amore. L'amore fileo è un amore reciproco. Io ti voglio bene perché tu mi tratti bene, e io ti tratto bene, quindi tu mi vuoi bene. È un rapporto. I rapporti vanno avanti con l'amore fileo. L'amore storge è l'amore familiare, non si capisce anche quando ci sono contese in famiglia, ma c'è un rapporto familiare, il sangue non è acqua, si dice. E quindi c'è un legame forte in famiglia, e questo è rappresentato dal termine storge nel greco. Il termine eros, ovviamente, nella nostra cultura sappiamo che è quell'amore romantico, quello di un'attrazione tra un uomo e una donna, ma poi c'è l'amore agape, o agape, cioè un amore incondizionato. Questo è l'amore che Dio dimostra verso di noi. Non è basato sulle nostre azioni verso di lui, altrimenti non esisterebbe. Ma è un amore sacrificato, sacrificale, non interessato al proprio bene, ma interessato al bene dell'oggetto amato, a prescindere dal comportamento dell'oggetto amato o della sua amabilità. È disposto a sacrificare se stesso per il bene dell'amato. E questo è l'amore di Dio per noi. E questo è l'amore che noi dovremmo dimostrare l'uno verso l'altro, specialmente nella Chiesa. Amore agape è l'amore nel suo senso più puro e più alto, è l'ideale centrale del cristianesimo. Ciò che distingue Cristo da qualsiasi altra filosofia o religione è proprio l'amore, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Il mondo si era reso nemico di Dio, ribellandosi contro Dio, avendo ricevuto tutte le benedizioni da parte di Dio, ma Dio ha amato il mondo nonostante questo. Romani 5:8, Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Noi siamo stati fatti per amare. Matteo 22, Gesù riassume tutto l'Antico Testamento, tutti i comandi di Dio in questo: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran comandamento. Cioè Dio vuole che noi lo amiamo. E questo lui se lo merita senz'altro. Ma il secondo è simile a questo, dice Gesù: ama il tuo prossimo come te stesso. Il Signore ci aiuta dandoci un punto di riferimento. Come io amo me stesso, così dovrei amare gli altri. Io cerco sempre il mio bene. Io perdono sempre me stesso. Quando sbaglio, quando io commetto un errore, lo accetto. Ma quando lo fanno gli altri, e qui dove deve entrare una decisione da parte mia. Il Signore Gesù dice che noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Io cerco sempre il mio benessere. È una cosa naturale e questo non è un peccato. Ma Dio dice noi dovremmo avere questo stesso atteggiamento verso gli altri. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Se vuoi essere un'esperta sull'Antico Testamento, devi capire e mettere in pratica l'amore di Dio. Il problema è che l'uomo si è corrotto. Noi siamo stati fatti, ho detto, siamo stati fatti per amare. Siamo stati fatti per amare Dio e siamo stati fatti per amare l'uno l'altro. Ma il problema è che l'uomo si è corrotto con il peccato. E da allora, cioè dal momento di questa corruzione, l'umanità diventa egoista. Ed ecco le guerre, ecco gli omicidi, ecco le menzogne, ecco quello che accade già nel capitolo 4, che un fratello uccide quell'altro fratello per nessun motivo. Ma Cristo è venuto per riscattarci da questo, per redimerci e a rifare in noi un'opera che è meglio di ciò che l'uomo era prima della caduta. Giovanni 13:34, Gesù dice la notte in cui fu arrestato, prima di andare al giardino del Getsemani, parla con i suoi discepoli intorno al tavolo dell'ultima cena con i suoi discepoli, e lui dice: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Quindi la caratteristica che distingue il cristiano è l'amore che ha per Dio e l'amore che ha l'uno per l'altro. Ora, noi non riusciamo a produrre questo amore nella nostra natura. Abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo, ed ecco perché Paolo dice dobbiamo cercare quei doni più alti, che è l'amore. Ma questo abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo. In Galati capitolo 5, versetto 22, viene descritto quello che è il frutto dello Spirito Santo. Il frutto dello Spirito inizia appunto con amore, la caratteristica divina, la caratteristica che si avvicina più a Dio è l'amore. E se noi saremo ripieni, ovvero controllati dallo Spirito Santo, dimostreremo quell'amore agape, quell'amore incondizionato l'uno verso l'altro. E quindi noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo per mettere in pratica questo. Non è solamente una disciplina, ma è proprio il risultato dell'essere controllati dallo Spirito Santo. Se dobbiamo dimostrare la potenza dello Spirito in noi, e quello che i Corinti desideravano, dimostrare lo Spirito, la potenza sua, e allora deve manifestarsi con l'amore. Questo è ciò che deve caratterizzare ognuno di noi. Ora, arriviamo ai primi tre versetti di nuovo e vediamo quanto è indispensabile l'amore. Non è una cosa di cui noi possiamo fare a meno. Senza l'amore non abbiamo il cristianesimo. Senza l'amore non camminiamo con Dio. Guarda cosa dice di nuovo, guarda il versetto 1. Quand'anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ovviamente nel contesto dei doni spirituali che Paolo stava correggendo nel capitolo 12, 13 e 14, Paolo dice quand'anche, cioè è una situazione ipotetica. E sta dicendo, se tu avessi tutte le capacità oratorie, se tu avessi tutti i doti spirituali e tu facessi ogni opera di sacrificio, non varrebbe niente se non hai l'amore cristiano dentro di te. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei, e questo ti dimostra che è una situazione ipotetica, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo, cioè un suono che non ha senso e che per la quale non c'è nessun guadagno, non c'è nessun beneficio. Quel che il Signore vuole insegnarci è che i doni spirituali non hanno nessun valore o vantaggio se l'amore vero e sincero non è la motivazione dietro a tutto ciò che noi facciamo. Se avessi le capacità oratorie, la situazione ipotetica è reso chiaro dall'uso della condizione di terzo grado del congiuntivo. Non viene utilizzata la condizione presunta, vera, né quella presunta falsa, ma quella ipotetica. Quando anche parlassi, seppure fosse possibile essere eloquente in ogni lingua del mondo, seppure potessi comunicare con la capacità degli angeli, ma non avessi amore, sarei come un cembalo squillante o un bronzo risonante, cioè senza alcun vantaggio. L'amore è più importante rispetto all'eloquenza o del dono spirituale delle lingue, è quello che sta dicendo Paolo. Le doti spirituali nel versetto 2, se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. È così uguale, una situazione, un'ipotesi non realistico, ovviamente. Matteo 17, versetto 19 a 20, Gesù aveva detto ai suoi discepoli che era la mancanza della loro fede il motivo per cui non furono capaci di cacciare un certo demone da un ragazzo che era afflitto. E lui disse che se avessimo anche la fede come un granello di senape, potremmo spostare i monti. E qui Paolo fa riferimento a quel tipo di fede, cioè una fede che è capace di fare cose impossibili agli uomini, ma di usufruire della potenza di Dio a motivo della grande fede che noi abbiamo. Ma Paolo dice: se tu sei capace di fare quello ma non sei motivato dall'amore, tutto questo non vuol dire niente. Le opere di sacrificio, versetto 3, se spendessi tutte le mie facoltà, ovvero tutte le mie risorse per nutrire i poveri, cioè vendessi la mia casa, tutto quello che ho e dessi tutto ai poveri e do il mio corpo per essere arso, tutto questo niente mi gioverebbe se non avessi amore. Cioè davanti al tribunale di Cristo, dove si presenteranno i credenti per essere giudicati per le loro opere, seppure uno si è dato come martire, e ha dato tutto ciò che ha, ma non era ripieno di spirito al punto di poter produrre un amore cristiano, un amore divino, cioè non amava nel modo cristiano, al tribunale di Cristo non avremo niente, non saremo premiati per il nostro servizio al Signore se manca in noi questo amore cristiano. E quindi Paolo descrive l'indispensabilità dell'amore. E poi dal versetto 4 al versetto 7 lui incomincia a descrivere cosa, cioè l'evidenza dell'amore, come si comporta l'amore. Abbiamo visto dal capitolo 1 al capitolo 11 tutti gli errori nella chiesa di Corinto e le contese fra di loro e i liti fra di loro, e uno dice: io sono di Paolo e io sono di Pietro, e quindi si vantavano. Andavano in tribunale l'uno contro l'altro. Ma Paolo dice: questo non è l'evidenza di amore in voi. L'evidenza di amore è quello che noi vediamo nel versetto 4 e versetto 7. L'amore è paziente, e il mio punto qui è questo: l'amore è un'azione. Sono tutti verbi presenti, in un verbo indicativo, quindi non una situazione ipotetica, ma è una costruzione reale, è un verbo presente, e nel greco il verbo presente rende l'idea di un'azione continua, non un'azione momentanea, ma è un'azione che continua. Quindi l'amore è un'azione, l'amore è sono tutti verbi indicativi, l'amore è una scelta, perché è una costruzione di un verbo attivo. Quello che capisco da questo è che io posso amare. Se la Bibbia ci descrive l'amore con questi termini nella grammatica, vuol dire che io sono capace, con l'aiuto del Signore, di amare in questo modo. Infatti il comando nel versetto 31 del capitolo 12 è di cercare ardentemente. Allora i doni spirituali non andavano cercati, Dio distribuisce secondo la sua volontà. Loro cercavano, stavano sbagliando, perché cercavano i doni che non andavano cercati, e non cercavano quelli che andavano cercati, la fede, la speranza e soprattutto l'amore. Cercate ardentemente i doni maggiori, che è l'amore. Quindi io posso amare. In Efesini capitolo 5, e ritorneremo a studiare Efesini, e nel capitolo 5 versetto 18 Paolo lì dice: e non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, sottomettetevi allo Spirito Santo e siate influenzati dallo Spirito Santo in contrapposizione a come uno è fortemente influenzato dall'alcol, controlla il suo modo di vedere, il suo modo di parlare, il suo modo di camminare. Non dovremmo fare quello, ma in un modo che corrisponde a quello, ma sottomesso allo Spirito Santo, dovremmo essere fortemente influenzati dallo Spirito Santo al punto che influenza come noi pensiamo, come noi vediamo, come camminiamo, come parliamo, influenza tutto il nostro comportamento, e quindi dovremmo essere ripieni di Spirito Santo. L'amore è costante, è un'azione continua. Se loro fossero davvero ripieni di Spirito, allora la loro vita assomiglierebbe a ciò che viene descritto nel capitolo 13, versetto 4 a 7. Invece, avevano tutti i doni spirituali, ma non avevano l'amore, quindi non erano ripieni di Spirito. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso. In questo elenco vediamo la descrizione dell'amore, come si comporta in relazione agli altri. L'amore è paziente, cioè duraturo, non è che è per un attimo, ma non sopporta a lungo. Non si esaurisce. L'amore è benigno, quindi gentile, buono, si mostra mite verso gli altri. L'amore non invidia, non desidera il proprio bene, ma il bene degli altri. Filippesi capitolo 2 versetto 3 ci aiuta con questo, con il comando: non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stessi. Stimando gli altri più di se stessi vuol dire che io do un valore a voi che è più alto del valore che io do a me stesso. E se io considero che tu sei una creatura di Dio, ti devo trattare con il valore che Dio ti ha dato, e non quello che l'uomo generalmente dà agli altri. Questo è come l'amore si comporta in relazione agli altri. Ma poi, come si comporta in relazione a se stesso? Il versetto 4. L'amore non si mette in mostra, l'amore non si gonfia, non si vanta, non promuove o esibisce se stesso, non esalta se stesso, ma è auto-umiliante. Gesù aveva detto in Matteo capitolo 11: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Non è gonfiato, cioè non è arrogante. Versetto 5 dice: non si comporta in modo indecoroso, cioè in un modo sconveniente. Fa sempre la cosa giusta e nel momento giusto. Non cerca le cose proprie, cioè il proprio interesse. Ama anche quando l'amore non è reciprocata. Poi, sempre nel versetto 5, come si comporta in relazione al peccato? Cioè, come si comporta relativo agli altri? Come è il suo comportamento nei propri confronti? E ora, qual è l'atteggiamento di uno che ama con l'amore cristiano verso il peccato? Versetto 5 dice: non si irrita, non tiene conto del male, cioè tollera e passa sopra trasgressioni, non reagisce in modo negativo, non tiene conto del male, non lo mette in considerazione, perdona di propria iniziativa, non ascrive cattive intenzioni ai comportamenti degli altri, vede il meglio negli altri e non programma alcun male su di loro. Versetto 6 dice: non si rallegra nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Non trova piacere in cose peccaminose o ingiuste. Quando vedi, se uno accende la televisione, e non te lo consiglio, e soprattutto nei primi canali, e non ve le consiglio, tutti i programmi comici che sono in televisione, vogliono farti ridere con qualche riferimento a qualcosa di sporco o peccaminoso. È l'unica cosa che possono fare più. E cercare di farti ridere dicendoti qualche cosa di osceno. Questo è il modo del mondo. Ma l'amore cristiano non si rallegra nell'ingiustizia. Non trova piacere in cose peccaminose e ingiuste, ma gioisce in ciò che è retto, gioisce con la verità. Gesù aveva detto in Giovanni 17, versetto 17, nella sua preghiera prima della sua crocifissione: la tua parola è verità. Io deduco da questo che il credente ripieno di spirito gioisce nella parola di Dio. Poi, come si comporta dal versetto 7 in relazione alle circostanze? Versetto 7 dice: tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera in ogni cosa, sopporta ogni cosa, non viene mai meno, copre o passa sopra il male, non accusa subito il male. Crede ogni cosa, cioè è fiducioso. Ebrei capitolo 11, versetto 16: senza la fede è impossibile piacere a Dio. Dio vuole vedere in noi la fede, e quindi l'amore è legato anche alla fede. Spera in ogni cosa, la speranza caratterizza le sue reazioni a cose difficili. Aprite un attimo a Romani capitolo 8, e qui abbiamo un'immagine più chiara su che cosa significa sperare nel senso cristiano. La nostra speranza è che comunque il Signore ha controllo delle situazioni. Versetto 28: or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E quindi quando 1 Corinzi 13 dice che l'amore spera in ogni cosa, la nostra speranza e la nostra fede è che Dio ha il controllo delle situazioni e delle circostanze, e Lui le lavora tutte insieme per il bene nostro e per la sua gloria. Questa è la speranza del credente che è ripieno di spirito. Sopporta ogni cosa, persevera, rimane sotto il peso, non abbandona la responsabilità, rimane sottomesso a Dio e dove Dio lo ha posto. Giacomo 1,12, Giacomo aveva scritto: beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone è approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. E quindi sopportare ogni cosa significa questo. E concludiamo con il versetto 8 al 13, dove vediamo la permanenza dell'amore. L'amore è indispensabile, l'amore è un'azione ed è una scelta, ma l'amore è per sempre. L'amore non viene mai meno. Come abbiamo già detto, le lingue cesseranno, cioè a un certo punto nel primo secolo, man mano le scritture furono completate, il dono delle lingue non era più necessario e non era più in funzione. A un certo punto sono cessate da sé, si sono esaurite. Il dono della profezia, cioè quando Dio parlava attraverso i profeti dando loro la rivelazione e conoscenza che l'uomo non avrebbe avuto dalle scritture dell'Antico Testamento, ma stava dando nuova rivelazione, quello sarebbe stato abolito quando è venuto la perfezione, cioè la parola di Dio completa nelle scritture. Non c'è più bisogno di rivelazione sul momento, l'abbiamo scritto, e la parola di Dio dura in eterno. E quindi queste erano cose temporanee, ma i Corinti mettevano l'enfasi su quelle cose temporanee quando invece dovevano mettere l'enfasi sull'amore. L'amore è per sempre, non viene mai meno, non c'è limite all'amore. A quest'altri doni c'erano dei limiti, non smetteranno mai. Questi altri doni hanno smesso, ma l'amore non decade, non sarà mai abolita e non cesserà mai. E quindi noi dobbiamo cercare quella via più eccellente, che è l'amore. le cose temporali che avevo detto erano limitate, perché conosciamo in parte, torniamo al versetto 8, le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte, profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, cioè il termine greco teleion, quello che è completo, quando Cristo sulla croce aveva compiuto la nostra salvezza, aveva pagato tutto il prezzo del peccato, lui usò un termine molto simile a questo quando disse tetelestai, è completo, cioè è stato pagato in pieno il prezzo, e qui è un termine simile. Quando è venuta la perfezione, quando sarà completa la conoscenza, la rivelazione di Dio sarà completa, non ci sarà più bisogno di questo che è temporaneo. E quindi l'enfasi era sulla cosa sbagliata, sulle cose temporanee, e non su quello fisso. Quindi Paolo dice nel versetto 11, quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino, cioè immaturo, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, cioè attraverso un vetro oscuro, in modo limitato, ma allora a faccia. Ora conosciamo in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato conosciuto appieno. Or dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Noi dobbiamo cercare ardentemente questi maggiori doni. Tornando al capitolo 12, versetto 31, i doni maggiori sono queste: la fede, la speranza e l'amore. Questo è ciò che il credente deve cercare. Non è una cosa che noi produciamo in noi stessi con le nostre forze, ma è una cosa che lo Spirito Santo crea in noi quando noi siamo sottomessi a Lui e alla Sua parola, e Dio riesce ad amare attraverso di noi in modo che noi non credevamo possibile, perché appunto è frutto dello Spirito Santo, non frutto della mia propria carne o la mia natura. E quindi anche la fede, qui dice la fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Nonostante fede e speranza facciano parte dei doni più eccellenti, anche loro verranno meno un giorno, perché un giorno, quando noi saremo in cielo, non ci sarà più motivo della fede, per la fede. Noi, la nostra vista sarà, la nostra fede sarà vista, non c'è più bisogno di fede. Non spereremo più, perché si sarà adempiuto tutto quello che il Signore ha promesso. Ma l'amore non c'è mai fine, né ora e né in eterno. Quando saremo in cielo con il Signore, con un corpo mutato che non tende verso il male, l'amore sarà sempre presente. Quindi, nonostante il fatto che queste tre virtù siano superiori a tutti gli altri doni, comunque l'amore è ancora superiore a quegli altri. E quindi concludiamo ricordandoci che l'amore è essenziale. L'amore è un'azione ed è una scelta. Cioè io posso decidere di rispondere con l'amore che Dio ha avuto verso di me, lo posso mettere anch'io in pratica verso gli altri, considerando l'amore di Dio. E poi ricordiamoci che l'amore è per sempre. Ogni credente deve avere un vero amore per gli altri che deriva direttamente dal suo rapporto con Dio, cioè dall'amore di Dio per lui. Chiudiamo in preghiera.